tutto il pomeriggio e la mattinata di domani. Abbiamo letto 11 versetti, sono senza lente e quindi questo significa che le chiacchiere saranno un po' più opache. E dopo quei versetti introduttivi dove
una lente se ti serve.
Che ci hanno informato circa la condizione in cui si trova Paolo in carcere, che è una condizione evidentemente penosa, ma è allo stesso tempo una condizione colma di una gioia traboccante. E Paolo ha trovato l'occasione giusta per riflettere su quel legame affettivo che segna la relazione tra lui e quelli di Filippi ormai da diversi anni, ma è poi l'occasione per riflettere, come constateremo successivamente, sull'opera redentiva, opera che è di Dio attraverso la missione svolta dal Figlio Gesù, che nella sua carne umana si è presentato sulla scena del mondo in quanto testimone di una nuova capacità di amare. Nuova capacità di amare con un cuore umano, con un cuore umano, questo è il punto. Ed ecco la potenza dello Spirito Santo che è stata effusa e che, come sappiamo, ci avvolge e ci coinvolge nella relazione con il Figlio che Dio ci ha donato, nel cammino di una vita che ritorna alla sorgente, ma ecco questa vita che si sta ricomponendo in modo corrispondente all'intenzione originaria del Creatore e c'è di mezzo tutta una ristrutturazione del nostro mondo interiore, delle nostre dinamiche cognitive e delle nostre dinamiche affettive. Come funziona il cuore umano? In seguito all'Evangelo che abbiamo accolto, dal momento siamo stati liberati rispetto a quella condizione di schiavitù, di ripiegamento, avvitamento della nostra soggettività umana su se stessa, nella quale ci aveva ridotto il peccato. E adesso Paolo parla di come nel contesto di quella gioia traboccante di cui ci parlava è consapevole di come il suo cuore sia divenuto dimora per quelli di Filippi e viceversa la fiducia incrollabile nella dimora che egli trova con tutto il suo vissuto nell'animo dei filippesi che così premurosamente attenti a tutte le necessità che in un modo o in un altro già ha affrontato durante il suo cammino, e adesso quello che è avvenuto attraverso la missione affidata a Epafrodito dal momento che Paolo si trova in carcere a Efeso. E ricordate sempre, da qui adesso ripartiamo, questa novità che riguarda le relazioni affettive, che superano tutte le distanze e che rendono possibile questa inabitazione della nostra realtà di esseri umani nel cuore altrui, e viceversa, la scoperta di come il nostro cuore umano può essere abitato dalla presenza altrui, liberamente, gratuitamente. E tutto questo si inserisce nel contesto di quella rivelazione, lo ricordavo poco fa, che opera di Dio si è presentata a noi attraverso l'incarnazione del Figlio e attraverso le viscere di Cristo Gesù, diceva il versetto 8, attraverso il cuore umano di Cristo Gesù, nel suo cuore umano. Ecco, l'opera di Dio ha introdotto nelle cose di questo mondo quella novità che realizza in modo corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente, realizza la vocazione umana nella sua, che è la nostra, condizione carnale, che è, quando dicevo carnale, e su questo ho insistito questa mattina, non si tratta soltanto di pensare ai dati di ordine empirico, di ordine fisico, di ordine biologico. Carnale è nella nostra condizione umana tutto il complesso di movimenti, di tensioni, di desideri, di sollecitazioni, di affetti, di sentimenti che si agita nel cuore umano. E Gesù, nel suo essere il Figlio fatto uomo, la parola divenuta carne umana, Gesù porge a noi la testimonianza di un cuore umano, di un sentimento, di una tutta una organizzazione della vita interiore nella sua dinamica affettiva e sentimentale che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. E noi adesso siamo alle prese con questa novità e siamo come portati dalla corrente di questa novità che scaturisce dal cuore umano di Cristo Gesù. Fatto sta che qui Paolo si è fermato nel versetto 11 e dal versetto 12 a seguire fino al versetto 26 si sofferma a esporre e comunicare ai cristiani di Filippi qualche notizia circa la sua situazione attuale, quello che gli sta capitando. Sono notizie riguardanti i dati oggettivi di una vicenda giudiziaria che è ormai avanzata e che, come già sappiamo, lo espone a dei rischi estremi. Ma più che notizie circa i dati, come dire così, oggettivi, noi a questo riguardo saremmo anche abbastanza curiosi, vorremmo saperne di più, ma qual è l'imputazione, chi è l'avvocato che lo difende, quando è l'udienza, qualcosa del genere vorremmo forse sapere noi. E questa curiosità non è minimamente soddisfatta, perché perché se è vero che Paolo dà qualche notizia circa quello che sta succedendo a Efeso, a quelli di Filippi, in realtà piuttosto dà di tutto quello che sta avvenendo un'interpretazione, è un'interpretazione che passa attraverso il discernimento interiore, e in realtà ci rendiamo conto tra un momento, leggendo questi versetti, Paolo sta informando i cristiani di Filippi circa le tensioni tra lui e gli altri cristiani della chiesa di Efeso, tensioni problematiche dove sono in gioco mozioni affettive potenti ma contrastanti, un tumulto di sentimenti, guarda caso. Ma leggiamo il testo, dal versetto 12 fino al versetto 26, leggiamo subito i versetti da 12 a 14. Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio dell'Evangelo. È interessante perché non gli preme dare notizia circa quel che riguarda lui personalmente. In ogni caso, quello che sta succedendo, e in realtà poi veniamo a sapere in un altro momento che Paolo è esposto niente meno che a una procedura giudiziaria che potrebbe tradursi in una condanna a morte, dunque non è uno scherzo. Ma qui, vedete, quello che conta è che tutto avviene in maniera tale che ci sia una prospettiva di crescita per l'Evangelo. Infatti dice in tutto il pretorio, dove lui è carcerato a Efeso, e dovunque si sa che sono in catene per Cristo. Dunque questa sua carcerazione comunque diventa un'occasione di crescita, perché tutto contribuisce a confermare il fatto che anche nel momento in cui non può operare, non può muoversi, non può svolgere quei servizi per i quali Paolo ha dedicato già la sua vita e i suoi grandi viaggi, tutto avviene per Cristo, tutto avviene in modo tale che chiunque è informato circa la sua vicenda è pronto a rendersi conto di come c'è di mezzo la testimonianza di Paolo che celebra l'appartenenza a Cristo. E insiste, in tal modo, dice il versetto 14, la maggior parte dei fratelli, quelli di Efeso, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la parola con maggiore zelo e senza timore alcuno. Dunque, una manifestazione di Cristo che Paolo afferma vale come occasione perché un pubblico immenso rifletta su quello che sta avvenendo e percepisca attraverso la carcerazione di Paolo un segnale evangelico. Ma poi ci sono i fratelli, e adesso poi veniamo a sapere che in realtà proprio con questi fratelli della chiesa efesina in realtà la polemica è piuttosto vivace, ma qui Paolo dice che comunque sono stati aiutati a superare la paura in modo tale che la corsa della parola, l'evangelizzazione, ne è stata favorita. La parola con maggiore zelo e senza timore alcuno viene annunziata. Dunque, tutto quello che sta succedendo a Efeso, dove il povero Paolo è in carcere e sottoposto a un processo pesantissimo, è un'occasione di crescita per l'Evangelo. Questo è quello che conta, questa è la notizia che conta per Paolo. E insiste. Alcuni, è vero, ecco che adesso dal versetto 15 al versetto 18 precisa come, che le cose in realtà non sono così entusiasmanti come ha appena affermato, nel senso che a Efeso, ve lo dicevo già questa mattina, molti, se non proprio l'opinione maggioritaria e forse quasi la totalità morale dei fedeli che compongono la Chiesa efesina, sono risentiti nei confronti di Paolo, non vogliono saperne di lui, lo rimproverano perché in realtà si deve essere esposto in qualche modo e il fatto che adesso sia in carcere e ci sia un processo a suo carico diventa un fastidio per tutti e diventa, oltre che motivo di preoccupazione, motivo di imprevedibile esposizione a rischi di ogni genere nei confronti dell'autorità pubblica. Per quanto riguarda gli altri della Chiesa di Efeso che si ritengono così, probabilmente si ritengono così a causa di Paolo, esposti a delle conseguenze che potrebbero essere molto severe, ma a causa di Paolo, per colpa di Paolo. E quindi alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Ecco, vedete, Paolo rileva queste contraddizioni nell'atteggiamento interiore dei cristiani nella Chiesa efesina. Contraddizioni, ci sono quelli che si danno un grande affare mossi da buoni sentimenti, ma ci sono quelli che sono polemici nei confronti di Paolo, c'è di mezzo l'invidia, c'è di mezzo, qui lo spirito di contesa, è il gusto del litigio. Beh, è un fenomeno tipicamente ecclesiastico questo, il gusto del litigio. E in realtà è proprio questo risentimento nei suoi confronti che serpeggia e anche direi in modo piuttosto vigoroso e anche piuttosto piuttosto pubblico, dichiarato, non nascostamente nell'ambito della Chiesa efesina, un risentimento nei confronti di Paolo che è oggetto di una aspra contestazione. È vero, ci sono quelli che si muovono con buoni sentimenti, ma quello che preme a Paolo è che comunque in una situazione così contrastata tutti si danno da fare e comunque la evangelizzazione cresce e insiste. Questi, gli ultimi che ha citato, lo fanno per amore, ci sono quelli che si muovono motivati da agapi, da un sincero affetto per Paolo carcerato, probabilmente sono pochi, i suoi amici più fedeli, ma comunque ci sono ed ecco, sapendo che sono stato posto per la difesa dell'Evangelo in questa condizione. Quelli invece, quelli dell'invidia, quelli che vogliono litigare, quelli della polemica, quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, dice qui, spirito di rivalità, proprio lo fanno per ripicca, lo fanno come se volessero dimostrare che Paolo andava in una direzione sbagliata, adesso per fortuna che siamo intervenuti noi, e comunque ecco, adesso è arrivato il momento in cui possiamo dimostrare che siamo più bravi di Paolo, migliori di Paolo, più attivi di Paolo, lui si è infilato in un vicolo cieco. Ma questo significa che lo fanno con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene. C'è chi in realtà ha assunto un atteggiamento sprezzante nei confronti di Paolo, gli capiterà ancora. Eppure, notate subito quello che c'è da leggere qui, questo che cosa importa? Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato. Io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. Vedete che Paolo qui considera comunque superate tutte le questioni di carattere dottrinario. È inutile stare a litigare su temi che riguardano la definizione dell'insegnamento, che ormai è un insegnamento impostato in maniera oggettiva e strumento che edifica le coscienze che man mano si interrogano circa il significato dell'Evangelo e il significato della vita nuova per coloro che accolgono l'Evangelo. La questione polemica è interna a una missione che intanto sta crescendo, e quello che preme a Paolo è che questa missione cresca. E dunque di questo io mi rallegro, vedete, nel momento in cui ha appena affermato che ci sono quelli che non vedono l'ora di rimuovere la sua presenza, troppo scomoda, troppo fastidiosa, troppo invadente e ritenuta addirittura pericolosa. E ci sono quelli che polemizzano contro di lui in maniera assai vivace e anche offensiva, ma non importa niente, purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, in modo pretestuoso, con sotterfugi vari, questa ipocrisia di cui parla qui la mia traduzione, o per sincerità, ma in ogni modo Cristo viene annunziato. E questo è il motivo della mia allegrezza, dice. E così sarà per il futuro. E prosegue, ecco il versetto 19. So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. E vedete che nella mia Bibbia, qui ci sono delle parole in corsivo, anche da voi? Versetto 19. So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza. È in corsivo?
Da me sì. Ecco. Servirà alla mia salvezza?
È in corsivo. Sapete perché è in corsivo? Perché questa è una citazione del libro di Giobbe. È una citazione del libro di Giobbe tradotto in greco, comunque. E questo è un particolare veramente interessante, perché ci dà l'idea che Paolo in carcere sta leggendo il libro di Giobbe. Noi l'abbiamo letto l'anno scorso proprio in questi stessi giorni qua. Sta facendo la lezione divina sul libro di Giobbe in carcere. E dice: guarda, ho capito questo. Ricordate Giobbe alle prese con i suoi amici? Qui è Paolo in carcere alle prese con quei tali che così subdolamente magari gli mandano dei messaggi e lo incoraggiano e poi intanto bisogna pagare l'avvocato e non si trovano i soldi e cose del genere ed ecco Paolo in carcere sta leggendo Giobbe e tutto questo avviene in un contesto polemico, critico. Eppure, ecco, e Paolo dice: ma c'è la vostra preghiera, si rivolge a quelli di Filippi, e poi c'è l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Già, è avvolto, questo aiuto è la epicorigia in greco, è che è proprio un avvolgimento, è quello Spirito che circola in maniera tale da riempire le distanze, abolire le distanze, rendere possibile un rapporto di intima comunione tra coloro che sono dislocati su due sponde opposte dell'unico mare, ma la distanza geografica è rimossa per come lo Spirito Santo opera nel cuore umano e tutto questo in continuità con quello che è avvenuto una volta per tutte nel cuore umano di Cristo. Ecco, e allora qui lo Spirito di Gesù Cristo, e insiste: secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso, anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo. Sia che io viva, sia che io muoia. Beh, l'alternativa è piuttosto drammatica. In ogni caso, dice Paolo, la mia attesa non andrà delusa. Mentre attorno a lui si muovono situazioni contrastanti, così dolorose, come abbiamo constatato, e Paolo ce ne parla, ma ce ne parla con questa disinvoltura che per noi è veramente commovente. Quello che conta, ecco la notizia che conta, l'Evangelo cresce, ed ecco l'orientamento di una vita verso l'incontro il Signore glorioso che viene per instaurare il regno, la piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato. Paolo dice: per quanto sia vergognosa, quando qui leggiamo di una confusione, non rimarrò confuso. In realtà il verbo usato in greco è il verbo con cui si parla, ci si riferisce alla vergogna. E beh, la vergogna del carcerato comunque non è una situazione onorevole, che merita riconoscimento, rispetto, applausi da chi che sia. Paolo si rende ben conto di essere in catene, ed ecco una vergogna che per lui è motivo di fierezza, paradossalmente, ma è proprio così. E quando qui dice Cristo sarà glorificato nel mio corpo, è il corpo appesantito dalle catene di un carcerato, è il corpo afflitto di chi è compromesso e impedito nelle relazioni che pure hanno dimostrato nel corso della sua esistenza tanta fecondità e hanno interpellato tanti interlocutori. Adesso questo corpo è tutto consacrato a, qui dice, glorificare, a magnificare. Il verbo usato è proprio questo, che è lo stesso verbo usato dalla Madonna nel suo cantico, magnificare Cristo. Vedete, tutto nella situazione in cui Paolo si trova, tutto si realizza e si riempie di un valore di un valore positivo che corrisponde al grande dono che abbiamo ricevuto da Dio, per come tutto Paolo vive in comunione con la Pasqua di Cristo. Ed ecco, comunione con la Pasqua di Cristo significa comunione di corpo, comunione di patimenti, comunione di disagi, di solitudine, gli amici che lo contestano. Capitò a Giobbe? È l'evento tragico che ha condannato a morte il figlio che Dio ci ha donato. Ed ecco in tutto questo una comunione di cuore, con il cuore umano di Cristo. Nel contesto dei suoi patimenti adesso è il cuore del nostro Paolo che diventa per lui luogo di esperimenti, che gli consentono di registrare quale potenza innovativa, quale potenza creativa lo Spirito di Dio mette in atto per la redenzione della nostra interiorità, la redenzione di quello che è il sistema affettivo. Su questo continuo a ripetermi, come viene rieducato e ristrutturato l'impianto interiore della nostra esistenza umana. In un contesto in cui tutto sembra condurre Paolo a precipitare in una vicenda dove la sua esistenza umana è azzerata, ecco che è data a Paolo l'occasione per condividere i sentimenti del cuore di Cristo. Vediamo meglio, ma per adesso sono segnali, indicazioni, intuizioni da parte nostra. Adesso Paolo ce ne parlerà espressamente. Intanto qui dal versetto 21 al versetto 26 questa sezione del testo di carattere informativo si conclude così: per me infatti vivere è Cristo e il morire è un guadagno, ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, questo è quello che è avvenuto fino ad oggi. L'attività di Paolo Svizzo dell'Evangelo ha ottenuto tanti frutti e anche ha urtato contro tante ostilità, non c'è dubbio, ma i frutti non sono mancati, anzi abbondantissimi. Ebbene, se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette, infatti, tra queste due cose. Da una parte il desiderio di essere sciolto, qui la mia vita giunge dal corpo, essere sciolto, ormai passare al giardino della vita, essere sciolto per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. D'altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio sono convinto che resterò. Vedete, adesso dice finalmente la sua, dà un'opinione, ha l'impressione che in realtà il processo alla fine dei conti non si concluderà con una sentenza di morte a suo danno. Sono convinto che resterò. Mi pare proprio che le cose prendano questa piega e continuerò a essere d'aiuto a voi tutti per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre di più in Cristo Gesù con la mia nuova venuta tra voi. In certo modo da già un appuntamento: se io sarò liberato, sarò prosciolto, sarò in grado di muovermi, allora verrò a trovarvi un'altra volta. Ecco, e intanto, ecco, se ci sarà un futuro nel cammino della mia vita, sarà proprio per proseguire in quella missione che è orientata a farvi progredire nel cammino della vita nuova, nella gioia della vostra fede, laddove l'Evangelo vi ha raggiunti e voi l'avete accolto. Perché quello che sarà da parte vostra il compiacimento per l'esito positivo della mia vicenda dimostri che davvero state crescendo nella prospettiva della vita nuova, e perché questa crescita coincide con la progressiva esperienza di come si spalancano i cuori, di come si apre lo spazio interiore, di come si attivano nuove capacità di amare. Il vostro vanto nei miei confronti crescerà sempre in Cristo, in continuità con i sentimenti del cuore di Cristo, per come, ecco, vi rallegrerete e farete festa e dimostrerete il vostro affetto in maniera sempre più sincera e generosa quando io verrò nuovamente a trovarvi. Di seguito, qui adesso, vedete, la riflessione di Paolo man mano prende una andatura sempre più impegnativa. Perché dal versetto 27 al versetto 30 Paolo si rivolge direttamente a quelli di Filippi, ha parlato di cose sue, non ci ha detto tanto quanto avremmo desiderato apprendere, ma ci ha informato circa quel gioco di tensioni affettive che si è scatenato attorno a lui e nell'animo suo, egli stesso ne fa esperienza, ed è necessario attivare un discernimento riguardante queste forze che si agitano nelle zone interiori e profonde dell'animo umano. Lui, gli altri di Efeso, ma adesso vedete si rivolge a quelli di Filippi, dall'altra parte del mare, e dice: soltanto però comportatevi, si rivolge direttamente a loro, comportatevi, dice, in greco dice politeveste, che è il verbo che serve a indicare un impegno pubblico, un impegno civile. Dunque qui la vita nuova comporta l'assunzione di una responsabilità che riguarda il modo di essere presenti sulla scena pubblica, in una città, nel mondo, la dignità della vita nuova, una vera presa di coscienza circa la responsabilità pubblica a cui siamo tenuti, dice Paolo, e siete tenuti dal momento che avete accolto l'Evangelo. E dice: soltanto però comportatevi da cittadini degni dell'Evangelo di Cristo. Degni dell'Evangelo di Cristo. Dunque, cosa vuol dire? Perché nel caso che io venga e vi veda o che di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi. Questo è quello che Paolo auspica, che in certo modo dà per scontato, sarà così. Quello che io devo sapere, voglio sapere e che certamente saprò di voi è che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede dell'Evangelo senza lasciarvi intimidire di nulla dagli avversari. Quello che è determinante dunque per Paolo è questa convergenza di sentimenti, che quelli di Filippi siano accomunati in un medesimo modo di sentire, un solo spirito, e questa coerenza diventa una testimonianza pubblica da offrire come un segno di riferimento. È la dignità della vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo, che assumono in virtù di questa testimonianza, per così dire, un valore politico. È un messaggio per la cittadinanza, un messaggio per la società umana, un messaggio per il mondo, questa comunione di sentimenti, che voi state saldi in un solo spirito. Questo è un valore che Paolo ritiene così pregnante da indicare qual è la svolta che trasforma l'orientamento della storia umana, da storia di perdizione in storia di salvezza. Dov'è che cambia la storia umana? Qual è lo snodo che determina rimodulazione di tutto lo svolgimento della storia umana? La svolta che indica la trasformazione della storia da storia di perdizione laddove dominante e devastante è l'iniziativa della soggettività umana che vuole imporsi come valore assoluto, è l'idolatria sacra della soggettività umana che diventa potere, che diventa capacità di invadere, di strumentalizzare, di dominare, di distruggere, una scelta di morte, è il peccato. Ed ecco la svolta, là dove compare come valore di riferimento pubblico la presenza di coloro che stanno saldi in un solo spirito, dice qui. E allora così combattete unanimi per la fede, dice, dell'Evangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Per Paolo, vedete, quello che sta dicendo non è un'ipotesi di carattere così un po' evanescente, un po', come dire, così ideale. Ecco, quelli che sono convergenti nel modo di sentire, in quella comunione di animi di cui Paolo ci dava già una testimonianza inizialmente, per cui ecco la gratuità dell'accoglienza, dell'affidamento vicendevole, la gratuità di quel modo di amare che non corrisponde più alla terminologia di un mondo che precipita nelle contraddizioni delle proprie idolatrie, ma è il nuovo modo di amare, nella libertà del cuore che si apre per accogliere, ed ecco il cuore che si affida al cuore altrui, nella circolazione di un unico respiro. E questo è un fatto nuovo che per Paolo ha un valore politico, che segna la svolta nell'orientamento della storia universale dell'umanità. E quindi qui dice, non c'è da lasciarsi intimidire per come considerazioni del genere potrebbero essere sberleffate, derise, contestate con aria di sufficienza o addirittura disprezzate come inconcludenti illusioni, fantasie. No, non è una fantasia. Questo è per loro, dice, vedete, questo fatto nuovo è per loro un presagio di perdizione. Questo è l'elemento discriminante che imposta l'alternativa tra la storia umana che va in perdizione, per voi invece di salvezza, la storia umana che è recuperata come storia di salvezza. E tutta la rivelazione biblica è per questo, Dio si è preso la briga di visitare il mondo corrotto a causa del peccato, l'umanità prigioniera delle proprie contraddizioni, ed ecco tutta la storia della salvezza. Ma qui adesso abbiamo a che fare con l'alternativa, si rivolge a quelli di Filippi e dice, ma questo è un segno escatologico, il fatto che nei conflitti di questo mondo ci sia una presenza che usa il linguaggio della gratuità nell'amore, che questa presenza vedete sia esposta a tutte le conflittualità di questo mondo, perché qui nel testo che stiamo leggendo, nel versetto 27, qui dice che si tratta di combattere unanimi, questo combattimento detto come abbiamo sinathlin, è un impegno atletico, ma non c'è bisogno di essere degli sportivi da Olimpiadi, né c'è certamente da pensare a un intervento armato, ma è una lotta, certamente. Tutti peraltro quando siamo stati battezzati siamo stati unti con l'olio dei catecumeni. Catecumeni, che è l'olio per i lottatori che devono affrontare una lotta, certamente, ma in questa lotta che non è mica risparmiata, ecco, c'è una novità. E questa novità è un segno escatologico, è un segno di discernimento, è un segno discriminante, è il segno che viene esso stesso contestato, rifiutato, disprezzato, proprio perché in realtà quel segno sta lì a dimostrare che l'alternativa è veramente definitiva, ed è questo segnale che viene rifiutato, perché qui ho appena letto che questo è per loro un presagio di perdizione, è esattamente questo che viene rifiutato. Ma nello stesso tempo, vedete, quel segnale non è l'annuncio di una condanna, è una testimonianza della novità che indica come l'orientamento della storia umana nella sua totalità è deviato rispetto a quel modo di procedere in una direzione infernale, perché sia storia di conversione alla vita per l'umanità redenta. E questo segno disgusta, dispiace, non è capito, è oggetto di rifiuto aspro e prepotente. Ma in realtà è proprio in questo modo che voi, si rivolge a quelli di Filippi, confermate la autenticità dell'Evangelo che ha rigenerato la vostra vita, e questa novità diventa un messaggio, un'indicazione di percorso, un segnale che apre la strada nuova, che illumina l'orizzonte definitivo della storia, ma per tutti i popoli della terra. E allora dice questa che viene ricevuta da loro come un presagio di perdizione, in realtà per voi è un segno di salvezza, e ciò da parte di Dio, perché a voi, ecco, attenzione, a voi è stata concessa la grazia. Dunque, qui adesso Paolo prende in modo sempre più diretto in considerazione quella novità su cui io già sono intervenuto a modo mio a più riprese, e cioè questa novità proviene da quello che ci è stato rivelato nel cuore umano di Cristo, ed è questa novità che adesso nei cuori umani di coloro che accolgono l'Evangelo diventa quel segnale che continua a attraversare le strade del mondo e a evangelizzare anche le situazioni più impervie, e suscitare anche le contraddizioni più feroci, ma è la luce che ormai illumina la scena della storia umana, in quanto è visitata da Dio per la salvezza, da parte di Dio. E allora dice: perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, e qui la mia Bibbia dice, ma anche di soffrire per Lui. Attenzione a questo soffrire, perché qui è usato il verbo paschin, e lo ritroveremo ancora, ma il verbo paschin vuol dire patire, sì, ma vedete, è verbo che serve a indicare quella energia patetica, quella passione che ha primariamente una valenza affettiva, D'altronde anche noi nel nostro linguaggio comune parliamo di una passione nel senso di patimento, sofferenza, situazione dolorosa, passione, ma parliamo di una passione nel senso di un fervore affettivo, di una tensione d'amore. E vedete che qui è proprio di questo che Paolo ci sta parlando, dove nella vicenda di Cristo il patimento non è mancato, ma quel che è importante rilevare è la passione d'amore che ha impregnato tutto il suo dolore fino alla morte di una nuova, poderosa fecondità. E a voi è stata data la grazia non solo di credere, ma di soffrire per lui. Dove soffrire, vedete, a noi subito dà l'idea di un incoraggiamento ad assumere pratiche ascetiche, a fare qualche fioretto in più o cose del genere. Niente di questo genere. Qui si tratta di entrare in una tensione affettiva, in una corrente d'amore, in quella... testimonianza di novità che scaturisce dal cuore umano di Cristo, il suo modo di amare. E anche dunque a voi è stato concesso questo, sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite dire che io sostengo. Questo ancora una volta dimostra come Paolo è direttamente coinvolto in questa faccenda e ne parla in prima persona, ma adesso sono quelli di Filippi e tra me e voi, però questa è la novità che condividiamo, ed è una novità che ci riguarda in quanto siamo in continuità con i sentimenti del cuore di Cristo. Adesso ci fermiamo un momento, poi proseguiamo per affrontare una delle pagine più, è inutile fare affermazioni del genere, una pagina che comunque emerge nel contesto di tutta la letteratura neotestamentale. Ma per adesso ci fermiamo qui. Sono le 5, ecco, ci vediamo alle 5:30, ripartiamo.